La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Bene, eccoci di nuovo assieme nella nostra striscia quotidiana, quella dedicata a Punto Biancorosso. Come sapete è una settimana un po' particolare, quindi allora adesso noi iniziamo intanto la nostra chiacchieratina. Abbiamo qualche problema oggi, ci sono stati dei sbalzi di tensione belli grossi nella zona del piano, quindi anche di conseguenza da noi dipendiamo dalla centrale di Candia, quindi suppongo anche in altre zone della città. Il risultato è che abbiamo un po' di computer che stanno dando la bizza, per questo stiamo tardando un pochettino a iniziare con la puntata, cercando di ripristinare se dipende da noi, ma non riusciamo a capire. In particolare non riusciamo ad accedere alla nostra pagina Facebook, dice non sarà un gran dramma, ma purtroppo non riusciamo a neanche a leggere i vostri pensieri se ce li scrivete tramite Facebook. Attiva invece, regolare, almeno così sembra, la WhatsApp, quindi dovrebbe essere attivo, tra poco lo sperimenteremo, così come le mail sono attive e anche gli SMS arrivano, sembra, regolarmente. Ne sapremo di più tra pochissimo durante la nostra pausa pubblicitaria. Non entrando in WhatsApp non riesco neanche a darvi degli aggiornamenti dalla pagina ufficiale dell'Anconitana per quello che riguarda la giornata. Intanto vediamo se riusciamo a accedere in qualche altra maniera. No, non ce la facciamo. Bene, così speriamo insomma di riuscire a ripristinare. Allora, fra poco dovremo avere con noi anche il candidato sindaco per quello che concerne il centrodestra, quindi stiamo parlando di 60-100 Ancona, Servire Ancona, Lega, Forza Italia, Giorgia Meloni e Unione di Centro, Stefano Tombolini. Quindi avremo con noi anche il candidato Stefano Tombolini. Stiamo accordandoci ora se fare telefonica oppure no. Vediamo nel frattempo quello che succede. Intanto vediamo se ci sono arrivate le prove. No, siamo bloccati come sempre, perfetto. Poi invece per quello che riguarda l'Anconitana sarà con noi Gioela Pezzeghia, quindi dopo che ieri l'abbiamo nominato, oggi sarà con noi a tenerci compagnia e aggiornarci. Con lui chiacchiereremo un po' della preparazione per quello che riguarda il match di sabato. Ci siamo quasi arrivati a questo appuntamento di sabato, vedremo quello che verrà, le novità che ci saranno proposte sotto l'aspetto organico. Sappiamo che saremo al completo al 100% per quello che riguarda l'Ancona, almeno queste erano le ultime indicazioni. Scopriremo poi con Paolo Papili se invece le cose sono cambiate oppure no. Intanto per quello che riguarda il match di sabato, ricordiamo ancora una volta che per sabato non saranno valide le tessere degli abbonamenti sottoscritti durante la stagione. Quindi per la gara prevista al Del Conero, botteghini aperti a partire dalle ore 15, ma c'è anche la possibilità della prevendita presso il bar Pasticceria Maurizio in corso Calalberto, il G-Planet in via Primo Maggio, bar Carcaffè al via Vallemmiano e Island Caffè a Torrette di Ancona. I prezzi sono rimasti gli stessi: tribuna centrale 10 euro, tribuna laterale 8 euro e gli under fino a 12 anni pagano 2 euro. Poi al solito invalidi accompagnatori invece entrano gratuitamente. Questo per quello che riguarda il match col Santa Veneranda di cui abbiamo parlato ieri. Ci fermiamo, primo break pubblicitario per noi, poi di nuovo assieme. 334 35 20 488 sperando che il tutto funzioni.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Ci siamo quasi. Calma e gesso. Stiamo cercando di risolvere questi problemi. È ovvio, no? Quando si è in diretta succede di tutto. Può ovviamente succedere nel momento in cui sei meno preparato. Ora stiamo verificando se tutto funziona, ma mi pare abbastanza lunga oggi questa cosa. Degli accidenti che ci stanno capitando. Speriamo che magari più avanti si possa riuscire a evitare questi inconvenienti da parte dell'Enel. Una volta si diceva da parte dell'Enel, adesso l'Enel funziona e non funziona, ma ci sono più che altri i nuovi gestori, ma i problemi rimangono. Allora, per quello che riguarda sicuramente il discorso di SMS funziona tranquillamente, quindi l'abbiamo appena verificato, quindi potete utilizzare questo mezzo per contattarci. Poi ora stiamo aspettando la telefonata da parte del candidato a sindaco del centrodestra Stefano Tombolini per quello che concerne appunto lo spazio che abbiamo previsto anche per lui come per gli altri candidati, e ora stiamo anche tergiversando per questo motivo, cercando appunto di dargli spazio anche a Stefano Tombolini. Allora andiamo a vedere intanto l'altra verifica, se va tutto bene, perfetto, quindi con ok siamo riusciti anche a far ripartire WhatsApp, quindi siamo sicuri che funziona anche WhatsApp. SMS e WhatsApp sono abilitati entrambi. E allora andiamo a sbirciare un po' quello che è successo e succede in giro, in attesa appunto di collegarci con il nostro primo ospite dal Corriere Adriatico. Ieri ne abbiamo parlato, vi ricordate che era ricomparso grazie a Ferdinando Vicini che ci aveva segnalato un articolo sul Messaggero. Oggi anche su Corriere Adriatico si occupano di Gianluca Ius, che dire.
Mm-hmm.
Eccoci qua. Allora, dopo ritorniamo su Ius, che così tanto allegria ci ha portato ieri nei nostri cuori, perché quando, insomma, è questo personaggio che bussa alle porte di tutte le squadre e tutte le società che militano o dovrebbero militare nel calcio professionista e poi dopo invece hanno dei grossi problemi, ci fa veramente piacere. Simone Bus nel frattempo ci manda un messaggio: il 10 giugno vota Radio Tua. Grazie. Ma allora ci introduce direttamente con il nostro ospite, dopo aver sentito Daniela Diomedi, Movimento 5 Stelle, Francesco Rubini, Altra Idea di Città, e quindi per quello che riguarda appunto Altra Idea di Città, Francesco Rubini, l'altro candidato. Ora andiamo a sentire, avere ospite sulle nostre frequenze Stefano Tombolini, candidato del centrodestra. Benvenuto sulle nostre frequenze, Tombolini.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora, giornata un po' particolare, perché con i salti di energia elettrica oggi siamo andati un po' in tilt per quello che riguarda le attrezzature. Ma veniamo a noi. Quindi cerchiamo di capire un po' quello che è il programma che porta avanti il centrodestra per il prossimo 10 giugno sulla città di Ancona.
Bene, glielo spiego, spero, con chiarezza e semplicemente. Innanzitutto è un'aggregazione la nostra, che si caratterizza perché è partita da la nostra lista, che è una lista civica Santa Cento, insieme a Servire Ancona, che è riuscita ad attrarre attorno a sé anche i quattro partiti che costituiscono l'aggregazione del centrodestra, quindi oggi come viene Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Unione di Centro. E l'abbiamo fatto questo lavoro mettendo al centro i principi programmatici, che sono tanti, perché li trovate nel nostro sito, che è tombolinisindaco.it. Sono 44 schede che esplicano un po' quelle che sono le nostre visioni sulla città di Ancona, che riteniamo debba essere un capoluogo di regione, ma che sinteticamente partono da un principio molto semplice. Noi innanzitutto vorremmo rendere questa città una città normale, ecco, una di quelle città nelle quali girando senti dentro l'orgoglio di essere anconetano, perché a partire dalle strade, poi dai marciapiedi, poi dall'erba e dalla pulizia delle caditoie, e dalla segnaletica stradale, dall'ornato, dal decoro e di alcuni elementi architettonici da rinnovare, ecco, sei contento di essere cittadino di Ancona. Per cui questo è innanzitutto il sentimento principale. A questo noi aggiungiamo il desiderio di rendere questa città una città sensibile a quelle che sono le esigenze dei vari corpi che lo costituiscono, per cui del porto, del commercio, dello sport, dell'associazionismo, creando un progetto di rete che mette a quadrato tutti quelli che sono questi corpi, che rappresentano più o meno lo scheletro portante della nostra città, gli elementi di attrazione, senza dimenticare naturalmente quello che è le bellezze architettoniche, paesaggistiche, verde, che ad Ancona devono essere soltanto valorizzate. Mi fermo un momento e dico, in relazione anche a quella che è uno stimolo personale, mi piace e mi è sempre piaciuto fare sport, l'ho fatto a livello agonistico in maniera dilettantistica da ragazzo, perché ero un nuotatore, poi un judoka, ho finito ai tempi dell'università giocando un po' nei campi della terza e seconda categoria come calciatore, per cui ecco, quello che mi unisce al mondo dello sport è importante. Oggi è diventata una declinazione lo sport che utilizzo per mettermi in forma, per tenermi un po' in forma, ma che condivide la passione dei figli. Ho due figlie che frequentano il campo di atletica, perché fanno parte della stessa mura, e per cui ecco, questo è uno dei motivi che mi fa sostenere in tutti i modi lo sport. Me lo fa mettere al centro della mia attenzione, anche per la trattamento
Bene, e poi sullo sport tanto ci ritorneremo, perché sai che dopo verso la fine entriamo nell'argomento che preme in maniera particolare ai nostri radioascoltatori, che sono poi i tifosi dell'Anconitana, ma sono i cittadini in prevalenza, i cittadini poi di Ancona. E iniziamo un po' con qualche domanda, va? Io ho visto qui scorrendo il programma, ci sono alcuni punti in comune con le altre formazioni, sul tipo, andiamo a citare un po' qualcosa, stiamo sul tempo libero, mobilità sostenibile per quello che riguarda tipo la pista ciclabile. Anche la Diomedi e anche Rubini parla appunto della creazione di una pista ciclabile.
Ma io sicuramente sono dei temi che questa città non ha saputo affrontare, non ha saputo risolvere in tanti anni. Credo che siano temi comuni a tutti, lo sono diventati nel momento dello scontro elettorale anche temi dell'attuale amministrazione, la quale però, viene da 5 anni di mandato, per cui ecco, in questa va pesata la proposizione recente, no, di ciclabilità urbana che ci governa, oggi viene a proporre a scadere del mandato. Per noi i temi della mobilità sono l'integrazione tra i sistemi della mobilità. Noi mettiamo al centro il trasporto pubblico locale, l'azienda locale che ha una rilevanza sicuramente provinciale, che è Conerobus, e lo vogliamo rendere la spina dorsale di un progetto di trasporto più attaccato a quelle che sono le esigenze del territorio, per cui un'azienda che sa fare mobilità in maniera economicamente sostenibile, con un programma di trasporto adeguato, attraverso un sistema circolare, creando una circolare e riducendo il numero dei chilometri, ma efficientando e rendendo più disponibili i mezzi. Lo vogliamo fare attraverso l'implementazione di corsie riservate, lo vogliamo fare mettendo anche corsie riservate per gli autobus, lo vogliamo fare integrando questo progetto di mobilità con la mobilità ciclabile, con dei parcheggi periferici in cui le macchine si fermano e la mobilità all'interno della città urbana avviene velocemente, in maniera efficace, con il mezzo di trasporto. Noi siamo uno dei territori dove maggiore la percentuale di auto per abitante, no? Ne abbiamo circa 62 ogni 100 abitanti, che significa quasi una macchina a testa per quella che è la popolazione che è in grado di guidare, per cui la fascia d'età che normalmente va dai 18 ai 70 anni. Ecco, questi sono, insieme a tanti altri, dei sentimenti comuni, no? Perché chi vede una città in crescita, moderna, efficiente, sostenibile, quella che viene detta città cosiddetta smart, ecco, da questi tematismi, quali ad esempio quello che si avvicina di più è quello della qualità dell'aria, il controllo ambientale, il monitoraggio di quello che è il livello di inquinamento elettromagnetico più che da polveri sottili. Ecco, questi sono temi che sicuramente sono condivisi non solo dai 3 candidati che lei ha citato, me compreso, ma anche sicuramente dalla Mancinelli. E sottolineo.
Ma allora un dubbio mi viene, lo stesso per quello che riguarda appunto le proposte, io rimango ancora un po' sulla mobilità, no? Proponete lo stesso, tutti i 3 candidati proponete il recupero della stazione marittima, ma allora perché è stata chiusa questa stazione marittima se adesso tutti ripropongono la riapertura?
Vabbè, noi abbiamo condiviso la stessa battaglia, no? Sia Rubini e Tombolini di Radio Medi, perché eravamo seduti sui banchi della minoranza e perché condividiamo un'idea che la mobilità su ferro, la cosiddetta, no, metropolitana di superficie, potesse essere una risposta efficace per ridurre il pendolarismo su auto, per ridurre le auto che arrivano in città, per facilitare la vita ai pendolari che invece di fermarsi in stazione, scendere e salire sugli auto che si arrivavano direttamente nel cuore della città. È stato detto che e così hanno detto sia l'autorità di sistema portuale che l'amministrazione, che RFI avrebbe dovuto implementare un sistema di controllo dei varchi che avrebbe enormemente rallentato il flusso dei tir verso il porto, e questa è stata una delle cause con la quale è stata spenta la metropolitana di Sud. Ora, il nostro punto di vista è che qualunque sia il tavolo del ragionamento, la città deve avere una parte predominante, no? Per cui non è una polizza prima richiesta quella che se qualcuno dice qualcosa, quel qualcosa va attuato, ma è un ragionamento che va intavolato con tutti gli attori, con RFI, con autorità portuale. Così non è stato, a noi è sembrato più che altro una forzatura per la riduzione dei costi, perché il servizio nella tratta urbana era un servizio che andava in carico al bilancio regionale e di conseguenza i tagli per il cosiddetto efficientamento economico sono tagli che hanno interessato questo tratto di servizio, per cui al di là di tutto ecco, solita demagogia che mette di fronte a dei problemi per lo più incomprensibili poi la soluzione di problemi che in effetti sono economici.
Io vedo che... Prego.
Scusa, prego. No, ho più concluso, grazie.
Allora, io vedo nel programma, tra le altre cose, ci sono due tasti dolenti per la città. Uno riguarda sempre il discorso delle famiglie, delle abitazioni, e quindi per quello che riguarda un occhio di riguardo per gli abitanti,
certo,
della città, no?
Ancora, esatto. No? Noi rispetto a qualcun altro ci differenziamo in questo, no? Perché al di là della facile demagogia che dice tutti sono cittadini di Ancona, noi in effetti vorremmo mettere davanti nell'offrire dei servizi a domanda, cioè dell'asilo, delle scuole, del trasporto pubblico locale, delle case di edilizia economica popolare, sempre chi in questa città vive da parecchio tempo, ci produce reddito, lavora e magari in momenti particolari si trova in difficoltà economica e non riesce ad avere la solidarietà del sistema città che meriterebbe, quando quella solidarietà viene spesa nei confronti di cittadini che sono appena arrivati, che magari sono pronti a transitare altrove. Ecco, allora in particolare per alcuni servizi che sono quelli a domanda, come gli asili e gli alloggi di edilizia economica popolare, noi pensiamo che vada premiata e riconosciuta la cittadinanza, il livello di cittadinanza, facendo delle quote di riserva tra i due grandi segmenti di popolazione che oggi costituiscono i cittadini anconetani. No, abbiamo 80.000 abitanti circa, 83.000 abitanti circa, che sono 87.000 abitanti, che sono i cittadini anconetani, per cui i cittadini italiani, e poi 13.000 circa che sono gli extracomunitari e che però vanno ad occupare quasi il 75% a fronte di un 13% di presenza nominale, no? Sono 13.000 cittadini su 100.000, per cui il 13% occupa il 70% delle graduatorie delle liste di servizio a domanda, che sono gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le graduatorie per l'accesso ai nidi. E tanti dei cittadini dicono: ma come mai io non riesco a avere la casa popolare, non riesco a mandare i miei figli all'asilo, nonostante mia moglie è disoccupata, nonostante io ho un reddito basso, nonostante ho un figlio o due figli? La risposta è quella, perché sicuramente c'è tutta una fascia tra questi 13.000 che addirittura sono famiglie super numerose, eccetera, e ci troviamo nelle graduatorie che il 75% dei posti è occupato da il 13% di questa categoria di popolazione. Allora noi vogliamo riequilibrare, senza fare discorsi che qualcuno evoca come razzisti o come, voi vogliamo riequilibrare i numeri, mettendo a disposizione dei 13.000 residenti stranieri il 13% delle disponibilità che questa città ha rispetto ai servizi a domanda e alloggi di edilizia residenziale pubblica, e all'80% dei cittadini anconetani l'80% dei servizi a domanda. Mi sembra un ragionamento molto equo, che è venuto avanti anche in altre regioni, come ad esempio in Toscana o in regioni del nord, per cui niente di trascendentale, ma soltanto un riequilibrio dei rapporti e dei pesi che arrivano a penalizzare fortemente quelli che sono i cittadini di Ancona, i cittadini italiani che vivono in questa città da tanto tempo, ci sono reddito e lavoro.
E passiamo, allora abbiamo parlato delle case, passiamo proprio alla, a un altro aspetto che balza all'occhio sul programma. Parliamo degli immobili, gli immobili che soprattutto nel centro città sono da anni, da decenni lasciati in degrado. Ce ne sono diversi, partendo dalle scuole, partendo dalle ex strutture addirittura del dopoguerra ancora rimaste lì in piedi e non ristrutturate, mentre si vanno a costruire case al di fuori consumando il terreno. La vostra proposta a proposito di questa soluzione quale potrebbe essere? Anzi, qual è?
Allora, noi abbiamo un'idea molto chiara di mettere un limite alla ulteriore espansione della città, perché questa città è diventata troppo larga, questa città ha tantissimi appartamenti inutilizzati, questa città ha moltissimi immobili centrali che hanno perso le loro funzioni originali, cosiddetti immobili dismessi, e che non riescono a riappropriarsi o a riempirsi di usi capaci di valorizzarli. Vuoi perché penalizzati da posizioni difficili, come ad esempio mi riferisco al Savoia, vuoi perché penalizzati dal mercato immobiliare, vuoi perché penalizzati da una tassazione che impedisce una trasformazione edilizia economicamente conveniente. Allora, i tasti che noi intendiamo toccare per ottenere un risultato innanzitutto sono questi: riempire alcuni contenitori importanti di usi, e per cui definire degli usi per i contenitori, faccio riferimento in particolare alla mole oppure ai contenitori che stanno al CRAS per un uso sociale o associativo o culturale, delocalizzare, mi passi il termine un po' difficile ma molto, molto efficace, alcuni immobili che oramai sono diventati incongrui rispetto alla maglia urbana, come ad esempio pensiamo Savoia più che altri immobili che stanno alla Palombella. Delocalizzare significa demolire, iscrivere le volumetrie di competenza in registri dei crediti edificatori che l'amministrazione comunale poi rialloca, rilocalizza in altre aree, valorizzando per cui una cubatura che per tantissimi anni non ha trovato una valorizzazione commerciale, agevolando il proprietario che ne può fare anche un uso frazionato invece che andando ad interessare ampie superfici, ad esempio in Savoia sono 5.800 metri quadrati, potrebbe essere rilocalizzato a pezzi anche in relazione al mercato immobiliare, e andando a valorizzare magari con concorsi di idee che sappiano qualificare quelle zone, oppure ipotizzando il reinserimento di aree verdi a filtro, oppure anche altre proposte che abbiano un senso interessante dal punto di vista urbano per quegli immobili e per quelle aree che sono diventate aree libere, aree disponibili senza consumo e senza generazione di ulteriore consumo di territorio. Ecco, questa è un po' la nostra proposta, una proposta che si estende anche alla revisione degli usi urbanistici, perché noi pensiamo che le ultime varianti che ha fatto questa amministrazione, cioè qualsiasi uso dovunque, facciano perdere l'identità urbana e pecchino di difetto pianificatorio da parte dell'amministrazione. Noi pensiamo che il commercio debba ritrovare una centralità attorno alle piastre dei centri commerciali naturali, per cui pensiamo alla Spina dei Corsi più che al Corso Carlo Alberto, più al Corso Amendola, che sono praticamente i vecchi centri commerciali naturali storici che vedono sempre più serrande abbassate per una concorrenza spietata dovuta all'ampliamento commerciale che ha invaso, è interessato e si è allargato sull'area cosiddetta di Mercilandia, no? L'area della baraccola che accoglierà tra un po' un'ulteriore piastra commerciale di Leroy Merlin per circa 8-9 mila metri quadrati, verrà poi un altro commercio al dettaglio, per cui è impossibile che il commercio torni ad essere vigoroso nei centri commerciali storici del piano della Spina dei Corsi e di Corso Amendola se non attraverso una revisione, una restrizione degli usi commerciali, usando anche qualche leva fiscale in grado di agevolare chi si insedia in centro rispetto a chi esercita un'attività molto più agevole in zone molto più easy dal punto di vista del parcheggio che non il centro commerciale in affitto.
Ancona città degli anziani, e anche questo è un altro tema importante. Ancona è sempre più vecchia. Per quello che riguarda appunto l'assistenza agli anziani, la rimodulazione della città anche con servizi per la terza età, quali sono le idee del centrodestra?
Insomma, noi rispetto a questa, che è una categoria che sta diventando sempre più importante, ci siamo mossi come coalizione nei confronti dell'IRCA per segnalare che è necessaria, nonostante si sia e stia andando avanti il progetto di realizzazione dell'IRCA, diciamo così, dell'ospedale Chieti, qualcuno lo conoscono meglio, a Camerano, no? In prossimità del vincolo dell'Ancona Sud, e cercando di mantenere innanzitutto un presidio geriatrico nell'attuale sede dell'IRCA, con la presenza di la permanenza di un punto di primo soccorso, aggiungendo che oggi gli anziani hanno bisogno di servizi adeguati sia dal punto di vista della mobilità, sia prevedendo la reintroduzione dei taxi sanitari, sia attraverso servizi diretti che l'amministrazione comunale può svolgere nei confronti dell'anziano, proprio come assistenza domiciliare che spesso e con servizi alla persona che spesso, sempre per i cosiddetti problemi economici, sono diventati penalizzati e più ridotti. Allora, ecco, rispetto agli anziani, così come rispetto ai giovani, noi vogliamo utilizzare la revisione della politica rispetto a queste due categorie.
E quindi dagli anziani, e l'idea appunto del centrodestra per gli anziani, tutta l'altra parte, ci spostiamo ai giovani per quello che riguarda la vita della città. Adesso, come adesso, in molti continuano a lamentarsi che Ancona risulta una città appunto troppo calma, usiamo questo termine, cioè eventi, rivitalizzare le strutture. Voi avete un progetto che viene definito il boulevard con la faccia sul mare, cioè cercare di creare questa famosa passeggiata che un po' tutti hanno in mente, però voi pensate a un qualcosa più particolare. Anche qui rientra un discorso per quello che riguarda i giovani, cioè punti di aggregazione, punti dove creare eventi?
Allora, diciamo che la nostra visione rispetto ai giovani è quella di integrarli innanzitutto dal punto di vista lavorativo all'interno della macchina comunale, prevedendo l'inserimento di almeno 80-100 giovani all'interno della struttura attraverso assunzioni annuali temporanee, riconoscendo un bonus mensile, e per utilizzarli, per integrarli nella macchina, nel sistema del lavoro, per renderli attivi in chiave sociale. Pensiamo ai giovani impiegati per i censimenti delle nuove territorialità, il censimento degli alloggi sfitti, il controllo sociale rispetto alla sicurezza, per cui utilizzarli per verificare che ci sia il decoro e anche la tranquillità sociale nelle varie zone, utilizzarli per la distribuzione dei farmaci agli anziani, ad esempio, o per l'assistenza agli anziani stessi. Ecco, un numero di giovani coinvolti direttamente. Per quello che riguarda la cosiddetta movida, noi pensiamo a questa idea di realizzare un affaccio sul mare ampliando via 29 Settembre nella parte che va circa da Porta Pia, dove sta l'accesso doganale attuale, fino alla Banca d'Italia, andando a coprire quella che oggi è la via che corre sotto via 29 settembre attraverso una struttura che permette e continua a permettere il transito veicolare al di sotto, andando a realizzare un ampio boulevard che può essere collegato ai locali sottostanti che sono oggi occupati virtualmente da, dall'autorità portuale, ma che sono quasi inutilizzati. Per cui ecco una proposta che vede in quel luogo aperto, oltre a una passeggiata panoramica perfettamente integrata con la spina dei corsi, per cui vicina a Corso Garibaldi e a Corso Mazzini, anche un luogo dove realizzare eventi, realizzare animazione, utilizzare i locali sottostanti come i locali commerciali o di somministrazione, per cui dare un volto nuovo e più ampio a quella dimensione di città. Questo ha un progetto culturale in cui vogliamo trasformare Ancona da città che subisce la cultura a città che produce la cultura in rete tra le associazioni. Oggi ho incontrato ad esempio l'Orchestra dei Fiati dicendo che e mi hanno detto non hanno un luogo in cui provare, non hanno un progetto con l'amministrazione che gli permetta di fare un'attività costante. Ecco, io vedo invece l'integrazione delle varie capacità culturali e associative per metterle a sistema e far vivere la cultura di questo territorio come crescita nel rapporto con la scuola di nuovi artisti che sappiano domani rappresentare il capoluogo di regione, ma che lo sappiano anche animare, nuove sensibilità, e tutto in un progetto che diventa un progetto anche di animazione urbana, perché io mi immagino che come fanno da altre parti dove ci sono i conservatori, dove ci sono le orchestre, questi elementi diventano elementi di animazione in un progetto complessivo di animazione in chiave annuale di tutta la città. Noi pensiamo all'animazione culturale soltanto vista come il DJ che mette la musica, ma c'è un'animazione fatta attraverso le orchestre o i quartetti d'arco più che i complessi di blues. Ecco, il tutto messo a sistema, quello che manca in effetti per rendere questa città non animata forzatamente e in occasioni precise, ma una cultura che riempie ogni momento e ogni occasione dell'anno. Tutto questo in collaborazione anche con gli esercenti commerciali.
Certo, perché è una cosa importante, scusi se la interrompo, ma visto che è un settore che conosco molto bene per aver fatto eventi per oltre 10 anni in questa città, è una cosa che conosco molto bene. Diciamo che è essenziale in ogni caso per lei o per chiunque poi vorrà realizzare un'iniziativa del genere, è quella di identificare degli spazi e coinvolgere le attività commerciali. Diversamente, per come è il carattere dell'anconetano, sarebbe un arrivo continuo tra carabinieri, polizia, vigili urbani, perché anche il quartetto d'archi o fosse anche il triangolo che suona crea disturbo a qualcuno, perché questo è il carattere anconetano ed è difficile. C'è subito una domanda che le gira Dorico, dice: quindi se gli anconetani, ritornando un po' indietro, sono 87.000 più 13.000 stranieri, abbiamo perso 13.000 anconetani scomparsi in pochi anni, a cosa attribuisce questa diaspora, a calo demografico, a parte? Perché se ne vanno gli anconetani, in sostanza, dice Dorico?
Le analisi dicono che c'è stato un grosso spostamento della popolazione, specie nei periodi a cavallo degli eventi catastrofici, ultimo dei quali quello della frana, verso i territori vicini. Per cui se guardiamo poi l'esplosione demografica che hanno avuto ad esempio Agugliano, Pulperigi, anche alcune parti della periferia di Osimo con espansioni residenziali, c'è stata una migrazione che è dovuta al fatto che per un certo periodo di tempo il mercato immobiliare del comune di Ancona si è innalzato enormemente rispetto a quello delle frazioni. Le famiglie che volevano fare l'upgrade, cioè il miglioramento delle situazioni della dimensione dell'alloggio in relazione al nucleo familiare, hanno preferito comprare in questi comuni vicini Ori e non invece stare in piccole case ad Ancona, e questo ha portato un po' anche alla generazione di alloggi dismessi che oggi fanno una grande concorrenza con l'ARP oppure con l'alloggio agli studenti, a quelle che sono le strutture che in effetti ad Ancona mancano, che sono gli alberghi. Noi abbiamo una capacità ricettiva alberghiera molto molto ridotta, ulteriormente venuta a ridursi a seguito della chiusura recente, no, dell'altro hotel era in società alla stazione, per cui abbiamo ulteriormente ridotto la capacità ricettiva di questa città. Io credo che la riduzione della popolazione sia dovuta a questa, e tra parentesi si legge bene l'attrazione della grande comunità rumena che oggi è la prima per numerosità in Ancona tra le comunità straniere, per il fatto che aumentando gli anziani, essendoci una risposta molto ridotta dal punto di vista dell'assistenza agli anziani, i badanti o le badanti sono diventati un corollario e un corredo necessario per l'assistenza agli anziani. Ecco, la lettura che ritengo debba essere fatta per la modifica della struttura della popolazione è questa, a cui va aggiungersi anche quella del fatto che è avvenuta una trasformazione anche del lavoro in ambito portuale, dove si è ridotta il numero delle maestranze che giravano attorno a Fincantieri, e cioè delle maestranze ordinarie, che sono passate da qualche migliaio a meno di 500, e invece sono aumentato quello dei servizi e delle società che fanno servizi attorno a Fincantieri, attorno a altri grandi operatori della cantieristica, che sono servizi che magari, come quello della frezzatura delle carene o della tinteggiatura, che sono affidati e sono svolte prevalentemente da persone di origine extracomunitaria, proprio perché sono diventati lavori estremamente depauperanti che noi italiani spesso non accettiamo più di fare.
Siamo verso la fine del nostro spazio, perché è quasi 30 minuti concessi. Andiamo alla pagina, a questo punto, sportiva. È ovvio che qui parliamo di campi di calcio, del rapporto tra il candidato Stefano Tombolini e eventualmente la prima squadra della città, che è l'Anconitana, ma anche con quello che riguarda le altre attività sportive. Sempre dal programma, leggo l'idea, quella di realizzare una piscina olimpionica nella città. Ricordiamo che Ancona è una delle poche città che capoluogo che non ha una piscina coperta con i famosi 50 metri dove poter realizzare manifestazioni. Quindi questa fa parte un po' della vostra idea. Si diversifica un po' la posizione rispetto alle altre proposte.
Allora, questa sicuramente è una proposta che viene da una sollecitazione precisa. Il mondo degli sport natatori rappresenta da tanto tempo l'esigenza di dare una risposta ai grandi, a tanti nuotatori di livello che sono stati allenati fuori, tra parentesi, a dare una struttura di qualità attrattiva che diventa anche un elemento di sostegno alla socialità in un quartiere come quello di Piazza d'Armi, perché noi lì la vediamo in un progetto integrato tra commercio esistente, parcheggi e servizi, animando una zona oltre gli orari che sono quelli in cui esiste il mercato del piano. E pensiamo di farla in project financing, in partenariato privato, per cui con una contribuzione da parte dell'amministrazione, ma con il concerto anche di privati che poi ne facciano anche la gestione attenta, e di operatori commerciali, per cui mettendo in rete risorse pubbliche e private, crediamo in questo, come ha fatto Cuneo nel recentissimo passato, dove Cuneo è una città che ha circa la metà della popolazione di Ancona, è riuscita a fare un bellissimo impianto natatorio, si dà una risposta importante ad un'esigenza che è stata da troppo tempo trascurata. Tra parentesi, a noi piace molto quello che è avvenuto e sta avvenendo, no, attorno al Pala Indoor, dove studi fatti dall'università e dal professor Gregori hanno dimostrato che Pala Indoor è capace di attrarre turismo e di generare economia quasi in maniera doppia di quello che è il turismo che deriva dal crocierismo nautico, per cui dall'arrivo delle crociere ad Ancona, perché il rapporto di numerosità è circa il doppio, 140.000 contatti contro i 65.000 circa croceri. In cui crediamo molto che l'impiantistica di qualità possa essere un elemento distintivo in questa città. Crediamo molto che sia necessario investire negli impianti, che sia necessario investire nel rapporto scuola-sport, per rendere in effetti questo territorio non solo soltanto sul sentito della prevenzione, no? Che lo sport ha rispetto alla salute, ma proprio per rendere, perché amiamo lo sport e perché riteniamo che sia un momento di socialità. Rispetto poi a quello che è il problema del calcio.
Esatto, ha parlato già con l'omonimo, cioè con l'altro Stefano Marconi, il presidente dell'Anconitana.
No, però ho parlato con il vicepresidente
Robert Egidi.
Robert Egidi, sì, ci siamo incontrati facendo una chiacchierata in cui abbiamo condiviso alcune posizioni. Noi non siamo e non abbiamo preclusioni rispetto a niente, se non quella che necessariamente deve essere la valutazione di compatibilità tra spazi e beni comunali e attività sportiva che si appresta ad assumere un profilo agonistico, no? E professionistico. Nel passato ci sono stati dei problemi nel pensare allo sport professionistico, in particolare il calcio professionistico in centro di Ancona. Noi invece vediamo bene sulla base di piani economici precisi, perché se mettiamo in condivisione con un operatore privato e attraverso un progetto di project financing, oppure tra un concessione e gestione, vogliamo verificare che ci siano tutte le condizioni perché quel progetto diventi una peculiarità e un valore per Ancona. Lì c'erano previsti e c'è ancora previsto un ampio parcheggio pertinenziale, per cui a servizio dei residenti. Non sono previsti usi commerciali, che sono gli unici usi però che renderebbero appetibile un'operazione economica. Ecco, l'operazione va sicuramente concertata e pesata bene dal punto di vista economico-finanziario, perché altrimenti rischiamo di fare facili promesse e aprire orizzonti che poi non sono mai raggiungibili, tipo quello che l'amministrazione comunale attuale sulla propria pelle e sulla base di piani economici errati non è riuscita a realizzare sul mercato delle erbe. Abbiamo sentito più volte il mercato delle erbe verrà trasformato, ma in effetti se non c'è sostenibilità economica, nessuno investe una lira se non c'è una sostenibilità, né una banca finanzia un'operazione se in effetti non ha verificato che chi fa l'investimento poi sia in grado, attraverso l'esercizio di quel bene, di restituire i soldi. Per cui massima apertura, perché il Dorico diventa una struttura importante al centro di Ancona, massima apertura in un criterio di concorrenzialità ampia, perché naturalmente è un bene pubblico che va messo nell'interesse pubblico a miglior rendimento, e parliamo con tutti in tutte le condizioni.
Intanto c'è una domanda di Luchino che dice: ma se fosse eletto, lei seguirebbe l'Ancona nel suo cammino come tifoso o come sindaco? Luchino dice: sono due domande divise. Va bene.
Bene, io le dico la sincera verità, che il calcio mi è sempre piaciuto perché è uno sport divertente da praticare. Con una famiglia declinata completamente al femminile in questi ultimi anni, vedere la partita in TV per me è diventato un miraggio. Comunque, quando mi capita nelle grandi occasioni, lo guardo con piacere. Sicuramente sono appassionato a sport che non sono principalmente quello del calcio, però il sindaco, secondo me, è tenuto ad avere la massima attenzione anche a seguire quelle che sono le vicende della squadra del capoluogo di regione, mettendo, io dico, tutte le forze per costruire una società che sia innanzitutto sana, sostenibile, competitiva, e andando a cercare anche insieme quelle che sono le sponsorizzazioni, perché io dico di più, non è necessario trovare uno che si accolla l'intero fardello sulle spalle. L'amministrazione comunale, come in tutti i settori che intende promuovere, deve impegnarsi in prima persona, per cui sicuramente il sindaco presterà la massima attenzione a quello che credo che al momento sia uno degli sport che ha maggior richiamo dal punto di vista del pubblico e anche dal punto di vista commerciale, per la visibilità che ha sui media. Per cui sicuramente se non come appassionato, sicuramente il sindaco a questi problemi darà la massima rilevanza e attenzione.
Ultima domanda, rimanendo appunto al tema del calcio, poi le faccio una considerazione, poi abbiamo veramente chiuso, consumato tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Ieri abbiamo avuto ospite un dirigente di una società sportiva che è il Santa Veneranda, che sarà proprio la nostra prossima avversaria nel campionato regionale. E ci siamo fatti spiegare un pochettino come funziona a Pesaro, perché Santa Veneranda è all'interno di Pesaro, in realtà è la seconda squadra della città sotto la Vis. E loro hanno un settore giovanile, addirittura adesso diventerà l'Academy della Juventus come unico referente regionale, quindi alto valore simbolico e anche pratico economicamente, perché il settore giovanile porta soldi. Loro hanno avuto in l'area, diciamo, lo stadio, che poi hanno a spese loro ristrutturato sotto l'aspetto del manto sintetico, una convenzione per 18 anni che fa sì che si riesca a ammortizzare alla grande l'investimento che una società fa per il manto erboso, in questo caso per il campo sintetico, realizzando addirittura un campo a norma 100 metri per 60, all'interno anche uno stadio per il calciotto, 130 squadre che giocano su quel campo. Ci sono invece difficoltà su Ancona. Ancona, oltre i 12 anni, sembra che non si riesca ad andare. Anche questo può essere un tema da sviluppare. Perché a Pesaro 18 e ad Ancona 12?
Guardi, faccio una semplice considerazione, perché chi è questa che le rappresento? Io credo che le convenzioni che l'amministrazione fa debbano garantire la sostenibilità economica da parte del concessionario investitore, perché sempre deve essere così, altrimenti i patti devono essere chiari. Do un bene che è pubblico, con criteri di evidenza pubblica, tu ci investi, mi garantisci che lo manutieni, che lo gestisci in maniera professionale, e verifichiamo anche quali siano le condizioni di accessibilità non generali, ma in alcune occasioni. Le dico cosa sta succedendo questi giorni. Il Comune di Ancona ha dato in concessione e gestione all'associazione di football americano il campo che loro in parte hanno sistemato, e adesso il rugby, che non è football americano, vuole utilizzare e ha bisogno di utilizzare un campo, e deve andare nel campo Conti, dove le destinazioni d'uso e la tipologia del manto ha bisogno di essere mantenuto, cosa che non è dopo uno stage rugbyistico. Gli atleti di atletica leggera si lamentano per questa invasione del rugby. Il rugby ha bussato al football americano, e ognuno ritiene di essere proprietario, no? Di qualche cosa. Io credo che un'amministrazione debba essere in grado di, quando concede dei beni, di garantirne comunque un uso pubblico e una sostenibilità economica, perché non possiamo recintare le aree che sono state costruite con i soldi della collettività e poi darle in via esclusiva e totale alla gestione e alla discrezionalità di qualcuno. Per cui condivido quello che lei ha detto. Secondo me faremo la massima attenzione affinché chi ha in concessione gestione i campi poi li faccia e essere anche parte di un progetto di sviluppo dello sport cittadino.
E l'ultima considerazione, poi chiudiamo perché veramente abbiamo sforato. Abbiamo sentito Stefano Tombolini, candidato a sindaco per il centrodestra, molto pacato, molto tranquillo, ma in realtà Stefano Tombolini forse è stato l'unico che è riuscito a farsi espellere dalla sala consigliare, cioè è stato portato fuori proprio per qualcuno che ha detto intemperanze, perché chiedeva delle soluzioni, delle risposte. Anche oggi vedo sul Corriere Adriatico, insomma, incontro un po' movimentato per quello che riguarda la frana. Che succede? Insomma, è un discorso di politica molto dura, è una caratteristica di questa campagna elettorale e preparatoria in precedente. Che succede?
Succede semplicemente questo, che nella prima occasione che lei ha citato, cioè quella dell'allontanamento dal Consiglio Comunale, è avvenuto in maniera per scelta mia personale, avendo io richiesto di ottenere copia degli atti relativi alla ristrutturazione dell'ascensore del Passetto, che era, per i quali i costi sono passati da 1.200.000 euro originali di appalto a 2.400.000 con il raddoppio, e questi documenti mi sono stati negati oltre i termini consentiti dalla legge, addirittura mi è stato detto che non mi sarebbero stati resi accessibili, e mi sono stati dati soltanto dopo che io ho detto in Consiglio Comunale: se non me li date io farò un'opposizione strenua ai lavori del Consiglio Comunale. E infatti il Presidente del Consiglio, su sollecitazione del Sindaco, ha ritenuto di dovermi allontanare con la forza. La mia è stata una resistenza passiva, ma a dimostrazione di un reale convincimento che la democrazia e la trasparenza, specie nei confronti dei consiglieri comunali, che sono i portatori degli interessi di una comunità più ampia, devono essere rispettati. Ecco. Successivamente a quell'espulsione, dopo 20 giorni mi hanno dato i documenti che io avevo chiesto. Ieri le intemperanze non sono sicuramente dovute a me, ma sono dovute a battibecchi del retrobottega, che dovuti al fatto che l'amministrazione comunale si presenta su un territorio mistificando quella che è la realtà. C'è una situazione della frana che deve essere monitorata, e a fronte di una relazione rilasciata per iscritto dal dirigente del servizio, che poi è stato delegato in regione, per cui noi abbiamo un servizio frana che non esiste più e nessuno monitorizza efficacemente quello che è uno dei grandi sistemi di pericolo che ci sono e che vanno sicuramente controllati. E siccome ci sono dei report che dimostrano, la relazione stessa dimostra, che il sistema di monitoraggio è oramai obsoleto e necessita di manutenzione, c'è stata una dimissione in massa di coloro che debbono fare il monitoraggio della frana, perché ci sono stati dei problemi rispetto a quelle che erano le questioni della reperibilità, che non veniva riconosciuta, una reperibilità costante e continua che deve essere svolta. Ci sono dei grafici strumentali che dimostrano che in 5 giorni la frana si è spostata di 3 centimetri, 34 mm, quando normalmente si sposta circa 2 centimetri all'anno, 1-2 centimetri all'anno. In un periodo di particolare piovosità e di scuotimenti sismici, la frana, invece che essere al centro dell'attenzione di questa amministrazione, è stata messa da parte. Dopodiché c'è un consigliere, quello che era il referente territoriale dei franati, è stato messo tra i candidati della lista ancora per Ancona della Mancinelli, e mettendo a tacere anche quello che era l'ultimo dei sorveglianti della frana, se non altro un sorvegliante sociale. E ieri siamo andati solo per leggere la relazione, perché la relazione è chiara e definisce che c'è uno stato di urgenza nel ripristino del sistema di monitoraggio. Il Cotecchia disse: monitoraggio e manutenzione sono le uniche due carte che possono essere giocate rispetto a problema frana, grande frana. E nella relazione si legge che le sirene che dovrebbero dare l'allarme in caso di pericolo sono arrugginite e non funzionanti, che i prismi sono da sostituire, che il soffitto era obsoleto, che le macchine non sono più tarate, per cui non c'è più un sistema di sorveglianza. Ecco, siamo andati a dire questo e non ce l'hanno voluto far dire il sindaco Mancinelli insieme a tre assessori, presenti in quella sede per motivi più o meno elettorali si sono allontanati con velocità per non mettersi e non esporsi al diciamo così, di fronte all'opinione pubblica, alla quale hanno detto no, funziona tutto e va tutto bene. Il nostro non è un allarmismo, ma è soltanto il desiderio di dire come le cose effettivamente stanno, cosa che in questi ultimi periodi mi sembra sia diventata una chimera. Si sente di tutto, faremo, partiremo, costruiremo, appalteremo, ma in effetti guardandomi attorno nella città non vedo quel sistema, un sistema e una città che ha conosciuto una ripartenza reale.
Bene, grazie allora Tombolini della sua
grazie
partecipazione.
Grazie della radio per avermi ospitato e un saluto ai ascoltatori.
Benissimo, grazie a lei.
Arrivederci.
Lasciamo il candidato sindaco del centrodestra Stefano Tombolini. Abbiamo chiuso un punto con la superattualità, una cosa che è successa ieri. Ci premeva anche capire bene quello che era il rapporto eventualmente del centrodestra nei confronti dello sport e direttamente anche del calcio e dell'anconitana. Abbiamo sentito che c'è stato questo incontro con il vicepresidente Robert Egidi, che anche per il candidato del centrodestra Stefano Tombolini il ritorno in forme diverse ovviamente, come un po' per gli altri, al Dorico non è una cosa non ipotizzabile. Quindi la ristrutturazione dell'area con il contributo di un privato, studiando i modi e i tempi, è una cosa insomma fattibile, e quindi si va ancora una volta verso la direzione del Dorico come casa eventualmente dell'Anconitana, appoggiando anche quelle che erano le proposte fatte dal presidente Stefano Marconi indirettamente, cioè modifica al piano regolatore per prevedere, come lo prevede il rapporto tra il sindaco attuale Mancinelli e la società, di ampliare e modificare la destinazione d'uso, inserendo appunto attività commerciali, che sarebbe quel fattore di appetibilità affinché un imprenditore come Stefano Marconi, proprietario dell'Anconitana, possa investire a fianco all'amministrazione comunale per la ristrutturazione dell'area del Dorico, creando appunto attività commerciali che fungeranno da rientro dell'investimento fatto da un privato. Questo è quello che ci interessava. State con noi, pubblicità, e si prosegue con Punto Bianco Rosso.
A tavola conta la qualità, e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore, Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona, in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima, in via Bixio 20.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona, in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo in diretta, ovviamente tutta la prima parte dedicata al candidato sindaco per il comune di Ancona del centrodestra Stefano Tombolini, e non ho tralasciato prima, chiedo scusa, quando il Tombolini parlava appunto in maniera puntuale per quello che riguarda i temi abitativi, ecco, anche il discorso frana eccetera, ho tralasciato di dire che Tombolini è un ingegnere edile, cioè parla appunto per quello che riguarda la sua professione, quindi sta parlando con causa, e chiedo scusa per non averlo specificato. Andiamo invece a parlare di casa nostra, andiamo a parlare di Anconitana, insomma questa è una striscia che è dedicata all'Anconitana, e sarà il caso che dopo aver parlato dell'aspetto dorico, ristrutturazione dorica, andiamo a parlare un po' di qualcosa di concreto con Paolo Papili. Paolo!
Ciao Stefano, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
Allora, qui da ieri, insomma, a parte Ius che è sbucato fuori con le sue ventate di allegria, ormai possiamo dire così, che porta allegria al mondo, si è riparlato un pochettino, si è ventilata ipotesi, non dico ripescaggio, ma ancora si bazzica con possibili fusioni, possibili abboccamenti per quello che riguarda un salto di categoria, perché io parlo sempre, dico sempre che è uno il salto, non due, perché se no tutti dicono doppio salto, non è vero, non è un doppio, perché uno è conquistato. L'Ancona è stata ufficialmente promossa al campionato di promozione, e invece quello che si chiede è di ripartire dal campionato almeno di eccellenza, se non qualcosa di più.
Allora Stefano, andando con ordine, quando si parla, no, di un possibile salto in avanti, scatti in avanti, come lo vogliamo parlare, dobbiamo dire che l'obiettivo principale della società è quello di accelerare i tempi, e fin qui ci siamo, no? E credo che sia un desiderio condiviso anche dai nostri radioascoltatori tifosi dell'Anconitana. La situazione, che in teoria sarebbe più semplice, ma molto in teoria per le tante difficoltà che i vertici dorici stanno riscontrando, è quello di chiedere di essere ammessi al campionato di eccellenza come squadra in sovrannumero. Però sappiamo che ci sono delle difficoltà, perché la cosa da regolamento non sarebbe consentita, e quindi l'Ancona in teoria, sempre molto in teoria, dovrebbe iscriversi come da prassi al campionato di promozione. Però ci sono mille sfaccettature, mille situazioni che si possono trovare. Proprio per questo motivo, come aveva annunciato il sindaco Mancinelli durante la conferenza stampa di alcune settimane fa nella pancia dello stadio del Conero, c'è stato un contatto prima con Malagò e poi con Fabricini, con cui i rapporti sono ottimi, sono stati intrecciati ottimi rapporti, e il desiderio è quello di ritrovarsi proprio tra la fine di maggio e inizio di giugno per cercare di capire che cosa si può fare. Poi è naturale che, proprio per abbreviare il più possibile i tempi, la società è vigile anche per un discorso di diffusioni o di quant'altro. Ci sono state delle verifiche che non hanno portato a niente di buono, ma ci sono ancora delle strade che rimangono aperte e che potrebbero riaprirsi qualora chi vorrà decidere lo faccia, insomma.
Quindi l'opzione, insomma, ci stanno lavorando, no? Noi abbiamo sentito anche l'altro sabato abbiamo sentito anche la conferenza stampa del sindaco attuale, una Mancinelli, che aveva detto appunto di aver avuto questi contatti. Sonderemo poi dopo eventualmente anche chi sarà il futuro, se riconfermato o meno sindaco, i contatti. Ma i tempi però sono stretti, Paolo, perché mi pare che se fosse discorso di fusione eccetera è il 25 giugno, cioè non è che stiamo parlando tra un paio di mesi o no.
Ne parlavamo con Sfrappano la settimana scorsa quando avevamo in diretta, non so se ti ricordi, perché qui a dire ok, l'Ancona ha vinto il campionato con largo anticipo, meglio così, abbiamo la possibilità di programmare, però alla fine se sei sempre tra l'incudine e il martello viene anche difficile muoversi in una direzione. E anche di questo dobbiamo parlare ai nostri radioascoltatori, perché a proposito di programmazione, ieri sera c'è stato un vertice societario a cena dove si è fatto un pochino il punto. Il direttore generale Sfrappa assieme al direttore sportivo Santinelli hanno valutato tutte le opzioni possibili per poter allestire una rosa all'altezza. La società a quanto pare si è resa subito conto che per andare avanti, per fare bene, dovrà anche fare dei sacrifici economici per convincere alcuni giocatori magari a scendere di categoria, e accaparrarseli in questo momento significa anche non poter garantire la categoria, il torneo da disputare. Però è anche vero che chi sposa l'Ancona deve sposare in primis ad un progetto, poi magari i contratti o gli accordi come si stringono si possono sempre sciogliere. Però ecco, a parte alcune perplessità che rimangono, ieri sera in questo senso ha partecipato il presidente dell'Anconitana Stefano Marconi assieme al figlio Andrea e i due dirigenti citati, Sfrappa e Santinelli. Si è parlato di questo e di altro, con Sfrappa che ha presentato una lunga lista di giocatori da poter inserire nello scacchiere della nuova Ancona. E stiamo parlando di giocatori da un profilo molto importante, di almeno un paio di categorie sopra quella che l'Ancona andrà a disputare.
E allora veniamo invece a sabato, si sta avvicinando anche questo, un appuntamento veloce e rapido. Sabato arriva il Santa Veneranda. E, per quello che riguarda l'Anconitana, che cosa pensi che ci sfornerà mister Lelli?
Ma intanto a me è piaciuta molto l'intervista che ha rilasciato ieri il dirigente del Santa Veneranda, perché abbiamo ascoltato delle parole vere, sentite, sincere. Nel pesarese l'Ancona, contrariamente ad altre zone, riesce sempre ad avere un minimo d'appeal in più, e quindi grazie, perché non si può sempre criticare e basta, a chi porta rispetto a questa Anconitana. Dal punto di vista tattico, tecnico, non conosco il Santa Veneranda, però se è arrivata in fondo avrà sicuramente meritato nel suo torneo. Io credo che l'Anconitana, che recupererà per questa partita Marengo e Mastro Nunzio, arriverà bella carica per prendersi immediatamente la finale regionale, con un orecchio all'altra partita che si disputerà tra Civitanovese e Palmense. quindi potrebbe essere questa partita una buona chance per i dorici per poter arrivare in finale direttamente, vedere, visto che si giocherà Aldo il Conero, se la Conitana passerà il turno, chi sarà il suo avversario. Intendiamoci, non stiamo parlando di una finale di Champions League, ci mancherebbe, però sarebbe la ciliegina, tanto questo ci ha toccato, sarebbe la ciliegina sulla torta in un torneo condotto magistralmente dalla banda di Marcolelli.
E diciamo che però per quello che riguarda le nuove leve, cioè i ragazzini che in questo momento si stanno avvicinando alla nuova Ancona, alla nuova Anconitana, simbolicamente...
Se mi permetti, sì. Mi sarebbe piaciuto rivedere ragazzini allo stadio, o comunque un'iniziativa diciamo quasi quello che era stato fatto in occasione della partita con il Portuale. Mi sarebbe piaciuto moltissimo rivedere i ragazzini in campo, sfidarsi prima del match, rivederli tutti quanti in tribuna. Secondo me si è persa un'altra occasione per creare un clima di festa che ci era piaciuto a tutti.
Certo, se lasci il biglietto a 2 euro. No, io dicevo, comunque, proprio per questi ragazzini, per queste nuove leve, il fatto che alla fine, se tutto andrà come previsto, l'Anconitana, i giocatori dell'Anconitana, il presidente Marconi, potranno alzare una coppa, io penso che sia comunque sempre un simbolo, no? La coppa è la coppa, qualsiasi essa sia, la coppa è la coppa, per dire, insomma... È un trofeo che uno è tangibile, lo tocca con la mano ed è festa in quel momento. E quindi potrebbe essere il viatico poi per il proseguo e il cammino. Ed è, se in quell'occasione appunto ci sarà la possibilità di riavere tanti ragazzini presenti, potrebbe essere quel fattore X che può far scattare poi l'amore per questi colori.
Per me, Stefano, ormai questo, come dicevo prima, di campionato, ormai è inutile rimangare tra tante cose che ci sono successe. Questo è stato il torneo, l'Anconitana ha vinto, è giusto che onori questo impegno, poi basta, insomma, recriminare. Bisogna sperare che accada qualche buono per abbreviare i tempi, come dicevamo prima. Io sono uno di quelli che spera vedere l'Anconitana almeno in una categoria sopra quella che dà regolamento.
Ti abbiamo perso o ci sei?
Io ci sono.
Siamo sentito fino al regolamento, va bene. Ok.
Spero che oltre ogni regolamenti a parte, l'Anconitana possa quantare almeno una categoria sopra rispetto a quella che gli toccherebbe.
E quindi tu pensi, speri insomma di riuscire a arrivare, cioè ripartire dall'eccellenza, almeno dall'eccellenza.
Sì, spero che grazie alla sensibilità di Fabricini si possa trovare un punto d'incontro che si porti rispetto comunque a un capoluogo di regione e a una tifoseria che ha sempre ha accettato tutto quello che gli è capitato, insomma, che ha pagato forse non sue,
dove eventualmente insomma ritroveremo l'Urbania, il Camerano,
ma non, ecco, quasi avversari, perché non cambierebbe forse tra promozione e eccellenza in termini di avversari, però sarebbe un anno in meno.
Sarebbe diciamo un gradino più vicino al campionato di Serie D, ecco.
Sì, ma un gradino più vicino al campionato professionistico. Io vorrei ancora avere la possibilità di raccontare una partita del Ancona in un campionato vero, in un campionato bello. Ho avuto la possibilità, come altri, di ammirare la qualità di Cortesi, perché di cominciare benissimo.
Ti sento a singhiozzo.
Vorrei ritornare in una categoria più consona alla storia dell'Anconitana, al più presto.
Con società qui vicino, tipo la Jesina, che dopo un anno tribulato...
No, aspetta, neanche. Quando io dico che voglio ritornare a vedere l'Ancona in un campionato vero, faccio riferimento ad altri avversari. Mi piacerebbe rivedere l'Anconitana in Serie B, mi piacerebbe rivedere l'Anconitana... Il Lega Pro, non certo vederlo giocare con gli Spander.
Sì, sì, no, io dicevo, a proposito, non del campionato, ma di quello che ci cade attorno, una Jesina che forse ha trovato, dopo un anno tribolato, una nuova proprietà, un trio che forse qualcuno probabilmente avrà avuto anche qualche contatto da vecchio tempo con i biancorossi, perché i nuovi proprietari vengono identificati come un trio che hanno interessi tra Staffolo, Cingoli e Filottrano, lasciando perdere la figura di Ngani, che è abbastanza pittoresca, simpatica, ma
sì, l'avevamo in qualche maniera annunciata subito la fesseria che stavano facendo in quel momento. Adesso sembra che alle spalle ci siano tre imprenditori davvero interessati, solidi, e che potrebbero far subito domanda di rimpiazzo per riportare la Serie D a Jesi dopo la retrocessione.
Luca che mi scrive: due adulti in tribuna centrale spendono 20 euro, lascia stare i 2 euro che ci stanno. E invece per me, Luca, è proprio l'opposto, no? Perché tu dici, dopo ci vai coi figli, ne spenderesti 24. Dice, è i 20 euro che incidono. Vabbè, non vai alla centrale, vai a mezzo metro più in là, ne spenderesti 16 anziché 20. Però è il segnale, no? Il ragazzino da solo tanto non ci può andare, va per forza accompagnato, ecco che è un qualcosa in più. Dorico: a Fabbricini occorre far notare che siamo l'unico capoluogo di regione sbattuto in prima categoria.
Questo io credo che lo sappia bene, nel senso che dai contatti che sono stati con Guidotti, con il sindaco, è normale che glielo si sia fatto notare, ma non c'era neanche bisogno. Io spero e credo che comunque sia talmente sensibile, contrariamente al nostro comitato Marche, perché io resto dell'idea che questa decisione poteva essere, può essere presa tranquillamente dal comitato Marche, dal comitato regionale.
Di cui ha competenza del campionato di eccellenza, fino all'eccellenza il comitato
esattamente,
Marche.
Esattamente, e visto che l'Ancona chiederebbe un'eccellenza in sovrannumero, non ci sarebbe neanche bisogno di parlare con i vertici del palazzo per chiedere un campionato di eccellenza. È qui che la cosa fa un po' ridere, però evidentemente chi gestisce il comitato Marche ha bisogno di un aiuto, di una pezza d'appoggio da Roma, e l'Ancona farà anche questa strada. Tanto quanto c'è di mezzo l'Ancona, c'è sempre un problema, se non c'è lo si trova, ed è causata spesso anche dagli stessi tifosi o personaggi del posto. Quindi ci siamo abituati, è sempre una battaglia, c'è sempre un qualcosa di difficile da conquistare, anche il campionato di eccellenza. Pertanto vedremo che cosa verrà fuori, ma siamo certi però, e mi riattacco alle considerazioni che facevo prima, che a prescindere da dove sarà collocata l'Ancona, la squadra che scenderà in campo il prossimo anno sarà di grandissimo livello per le categorie che sarà chiamata a disputare. Viene monitorato con molta attenzione anche il mercato del settore giovanile, del vivaio, sappiamo benissimo quanto siano importanti i ragazzini in queste categorie specialmente, e il direttore generale Domenico Frappa ha già sentito alcune società amiche, tra cui Lecce, per fare un esempio, per sondare, per capire, per verificare se possono mandare ad Ancona un paio di prospetti interessanti.
E sarebbe bello anche, ma adesso non lo sai, non sai come sarai strutturato, magari prevedere in quest'estate qualche bella amichevole con qualche squadra interessante, non sarebbe male.
Stefano, è vero, il discorso delle amichevoli con squadre importanti intanto andavano concordate già nei mesi scorsi, però quanto c'è di mezzo, una nobile decaduta come l'Anconitana è sempre una lama a doppio taglio organizzare eventi di questo tipo. Spiego perché, ma è di facile intuizione. Se tu ti confronti in questo momento con il Lecce è andato in Serie B e si troverebbe a confrontarsi sì con l'Anconitana, che è una squadra che però è di 4-5 categorie sotto, quindi rischi di prendere un'imbarcata e di conseguenza far fare una brutta figura. È sempre una situazione, no, un po' particolare questa da organizzare, per quanto sia bella l'idea. trovo invece interessante cercare di continuare a promuovere, di far qualcosa per promuovere la Corigliana, riportando anche persone a livello dirigenziale di un certo spessore. Ad esempio, sempre nell'incontro di ieri sera si è parlato di organizzare un ritiro, precampionato nella zona di Arcevia o di Camerino, cose che magari sono mancate nel corso delle ultime stagioni, complice delle difficoltà. Ce lo ricordiamo, la farda del ritiro l'anno scorso in Lega Pro, per esempio. È normale però che se tu vuoi pensare di far questo, hai bisogno di altre figure che possono seguire tutta l'organizzazione, ed ecco che il nome di Daniele Gianfelici continua a rimbalzare prepotentemente. Ce lo ricordiamo come validissimo team manager, addirittura era stato un punto fermo per il rinnovo di Giovanni Cornacchini in Lega Pro qualche anno fa, e sembrerebbe che lo stesso Gianfelici abbia dato ampia disponibilità a Domenico Sfrappa. I due si conoscono, hanno lavorato insieme, quindi sarebbe un bel matrimonio tra i due. L'Ancona potrebbe contare davvero su una figura molto importante su cui investire, su cui progettare, e poi magari da qui a breve ci saranno altre novità in questo senso come figure dirigenziali.
Sicuramente aspettiamo. Intanto restiamo agli sgoccioli. Sabato questo appuntamento, poi se tutto andasse come si suppone, potrebbe arrivarci intanto questa soddisfazione, chiamiamola così, di giocare al Del Conero la finale, probabilmente potrebbe essere contro la Civitanovese. Non sarà nulla di eccezionale, però potrebbe anche in questo caso essere qualcosa di simpatico, lo metto tra virgolette, incontrare come allenatore un ex in questo caso.
Sì, tra l'altro Francesco Nocera ha già fatto sapere di credere tantissimo a questa semifinale, di fare involontariamente anche il tifo per l'Anconitana, perché desidererebbe arrivare al Del Conero da ex e magari ricevere anche qualche applauso, no? Ma Orisone è stato capitano per l'Anconitana, per dell'Ancona per diverso tempo, sa già chi li riceverà e come, ma tutto sommato poi Anconitana e Civitanovese sarebbe il primo vero impegno importante della stagione, con tutto rispetto per gli avversari che i due ci hanno affrontato fino a questo momento. Per cui, insomma, è un match che al di là della posta in palio che lascia, no, un po' così, però comunque sarebbe il vero primo esame con una squadra, con una società che negli ultimi anni, proprio come l'Ancona, ha avuto sempre tantissime difficoltà. Si è parlato molto di Matelica a proposito di squadre vicino, non mi fai questa domanda perché l'hai già...
Io
l'hai
no,
già, te l'ho... l'hai già battezzata.
No, vabbè, a parte che io l'ho battezzata, però insomma... come una fake, però pronto a essere smentito e con tanta gioia, però te l'ho detto all'inizio, te l'ho data come lancio all'inizio, forse si è persa nei meandri, ne è parlato in questi giorni, di varie opzioni, fusioni, eccetera, e tra cui appunto era rimbalzata anche questa situazione di Canil, che a sua volta ha fatto subito un comunicato stampa per dire state buoni che non ci penso io.
Io faccio questa considerazione. Forse su un possibile scambio di fusione, no? L'ha puntato l'Anconitana. Questa voce si è rimbalzata non da Ancona, ma evidentemente da Matelica. E ha rimbalzato sempre con tanta insistenza, nelle ultime ore in particolare. Sintomo che qualcosa di vero ci può essere pure. E questa sera scioglierà Mauro Canil ogni tipo di dubbio. Scioglierà ogni tipo di dubbio, in particolare al consiglio direttivo del Matelica. È vero che è uscito un comunicato stampa, è vero che hanno fatto tutti i pompieri, ma è vero anche che qualcosa a Matelica è accaduto, e non mi riferisco soltanto della tragedia sportiva, passatemi questo termine, per aver perso l'ultima giornata il campionato che ha visto invece Pesaro vincere, ma mi riferisco che qualcosa è cambiato nell'animo di Mauro Canil. Potrebbe dire addio al Matelica questa sera, come potrebbe invece dire che andrà avanti come ha fatto fino adesso, cercando ancora di inseguire la Lega Pro. Ogni anno il Matelica ci va vicino, ma non riesce mai a portare a casa questo benedetto o maledetto, se preferite, risultato. Però occhio alle sorprese, occhio alle sorprese. E il sindaco Carancini di Macerata vigila molto questa situazione, tant'è che ha chiamato direttamente Mauro Canil pregandolo di tenere in considerazione il calcio a Macerata. Occhio alle sorprese, dico, perché qualcosa potrebbe venire fuori. E quanto dico questo, non dico che se verrà fuori qualcosa andrà a beneficio dell'Ancolitana, dico soltanto non battezziamo questa cosa come se non accadesse niente, perché qualcosa può accadere.
Vabbè, noi attenderemo.
Non sei convinto?
No, io come molti...
Hai parlato con Canil?
Come molti ormai attendiamo, perché è difficile buttarsi a capofitto su un'ipotetica soluzione, no?
No.
Ormai non ci si crede più, quindi dice...
No.
Ben venga, se sarà, ben venga, che ti devo dire.
Poi se pensa uno, Stefano, che può andare bene eventualmente qualcosa sull'Anconitana, no? Quando mai? Però siamo in una condizione in cui non possiamo scartare nulla.
No, assolutamente no. Scartare non scartiamo assolutamente niente.
E non parlo di regolamenti, anzi, a me sinceramente questa cosa dei regolamenti infastidisce pure, perché chi fa il professorino, no, che parla continuamente di regolamenti da rispettare, tutto quanto, poi magari è il primo che in un'altra situazione o in altre situazioni non l'ha rispettato e non li rispetta. Quindi... se c'è un qualcosa che può favorire l'Ancolitana nel suo percorso, dico prendiamocelo. Poi magari ne possiamo parlare, possiamo capire se è stata fatta una cosa giusta o una cosa sbagliata.
Sì,
valutiamo anche con attenzione tutte le manovre. A me piacerebbe personalmente che ci fosse un po' di comprensione nei confronti dell'Anconitana da parte degli organi preposti, perché alla fine si chiede il campionato di eccellenza e sembra che uno sta lì a elemosinare, no?
Che ricordiamo, rischierebbe un'iscrizione nuova in sovrannumero al campionato di eccellenza, niente di...
Sì, un po' di rispetto in più per l'Anconitana e per i tifosi. Poi è vero che sono state delle gestioni scellerate, non è colpa chi il 25 agosto si è trovato nelle mani la e non ha potuto far altro, però è anche vero che una società nuova va incoraggiata, che se ci sono davvero i crismi per poter fare qualcosa di interessante non bisogna essere d'ostacolo, anche perché non mi sembra, guardando i vari campionati dall'A alla Z, che ci sia tutta questa serietà in giro. Basti pensare quello che è accaduto in Lega Pro, lo stesso campionato dove l'Ancona l'anno scorso giocava, con squadre che sono state radiate, chi è sparito per strada, chi ha sospeso la sua attività per un periodo per poi ricominciare le ultime giornate di campionato e ottenere con una nuova proprietà, evitando quindi il fallimento, anche la salvezza sul campo. Questo invece è un campionato regolare? È tutto nella norma? Però quando si parla di Ancona siamo lì con l'enciclopedia a guardare tutte le postille per cercare di trovare eventualmente il cavillo burocratico, non che favorisce l'Ancona, ma che favorisce.
Il dubbio...
Ragionerò male io.
No, però diciamo che ufficialmente il dubbio che ci metteva un po' in crisi, cioè che ci mette in crisi, appunto, dopo tu non vuoi sentire il termine regolamento, però il fatto è... potrebbe essere il fatto, appunto, che il discorso con Canil, che era ventilato, ci regalo, do il titolo sportivo, però il regolamento dice che è limitato, no, sempre parliamo di regolamento, il regolamento dice è limitato alla provincia. Purtroppo per noi il Matelica risulta in provincia di Macerata, se fosse quella la forma, no? Se fosse quella la forma. Poi,
quello lo so bene.
Altre opzioni, per carità.
Dico però che... può trovare sempre una formula, si può fare tutto il possibile se lo si desidera davvero, lo sappiamo come vanno queste cose. che sia Matelica o un'altra squadra, o che sia l'Ancona stessa, no? Che chiede a Roma di poter, quando dovrebbe bussare al Comitato Regionale Marche, basta, che chiede di essere inserita in un torneo di eccellenza con le squadre che tu hai elencato in sovranumero. Sai che danno.
Ma sì, dai, vediamo quello che succede, Paolo. A questo
una volta
punto.
Tu dicevi che la nostra emittente, le nostre conduzioni erano faziose, Stefano.
Noi...
Sera io ho fatto il fazioso, ma per una giusta causa, secondo me.
Ma noi, a parte che siamo sempre stati faziosi e ne siamo andati orgogliosi di essere faziosi nei confronti dei biancorossi, quindi io penso che su questa linea possono accusarci e noi accettiamo il colpo, senza nessun problema, al 100% lo accettiamo.
Sì, fino a quando tutto rimane in un binario accettabile, chiaramente.
Ah, certo, vabbè, finché stiamo lottando per la nostra maglia. Poi dopo... tanto lo sapete come la pensiamo, è un altro par di maniche, però questa è la situazione. Intanto comunque mi scuso con tutti coloro che hanno mandato pensieri utilizzando Facebook e le segnalazioni che mi sono arrivate, purtroppo non so che è successo, ma non riusciamo a entrare, ma non è neanche che ci hanno clonato, tranquillizzo, non ci hanno clonato.
Può succedere di tutto,
saremo
meravigliati.
No, assolutamente, ma proprio non riusciamo a entrare nelle pagine Facebook in generale, proprio al sito Facebook in se stesso. Non
10 secondi, Stefano, per dire che domani i nostri radioascoltatori potranno risentire nuovamente le nostre voci. Questa volta sarò in studio e posso già anticiparvi chi prenderà parte alla nostra trasmissione, ovvero il tecnico della SPAL Semplici, che ieri sera ha partecipato a un evento organizzato a Montano, al Paradise di Montano, per il premio Cesarini. È un premio in ricordo all'ex giocatore che va in scena, giunto il trofeo giunta ormai alla sua terza edizione, e che richiama ogni anno con la complicità, con l'organizzazione di Pini e di Marco Cimarelli del ristorante Seta, che richiama molti addetti ai lavori, tra cui il tecnico Leonardo Semplici, fresco di salvezza meravigliosa, la SPAL veramente quest'anno è stata meravigliosa, ottenuta in casa contro la Sampdoria. E ieri sera, nel salutarlo, abbiamo parlato dei tempi che sembrano lontanissimi in cui l'Ancona giocava con la SPAL, e la prima cosa che ha tenuto a dirmi, mi ha detto: guarda, io devo ringraziare i tifosi dell'Ancona perché quest'anno ci hanno incitato da morire. In effetti i nostri supporter, quanto hanno potuto, sono sempre stati presenti nella ovest del Massa per rinnovare un gerfellaggio storico che dura in pratica da una vita, e per incitare la formazione estense. Erano tantissimi, mi ha detto Semplici, domenica, li hanno visti molto bene perché c'era un drapo di Curva Nord al centro della curva, ma soprattutto un bellissimo bandierone che per chi ha visto le immagini, per chi ha visto la partita, è stato inquadrato più volte. E quindi mi sono permesso di invitare Semplici con l'ok dell'ufficio stampa per congratularci in diretta, e perché Semplici appunto teneva a ringraziare ufficialmente i tifosi dell'Anconitana. E ricordiamo anche che la SPAL, che ha conquistato la Serie A e che si è salvata l'ultima giornata il primo anno battendo la Sampdoria, è ripartita qualche anno fa con la Giacomense, perché altrimenti la SPAL era fallita.
Eh sì, ma dopo quello si dimentica, dai, a distanza di tempo va nel dimenticatoio, a parte chi ci aveva scritto anche ieri chi aveva continuato a urlare dagli spalti Giacomenze, a mo' di scherno, ma quello che conta io penso sia il campionato dove si milita, poi il resto è un pur parlé. Grazie Paolo, con te torniamo domani e con ospiti, anche quello che ho annunciato oggi erroneamente, ma che avremo invece nella giornata di domani.
Domani puntatissima di
Dobbiamo recuperare quello che non abbiamo fatto oggi, sicuramente.
A Pizzeghini e poi un altro ospite in apertura dove fare.
Di cosa parleremo? Perché ti abbiamo perso?
Di futuro biancorosso.
Ah, di futuro biancorosso.
Che magari potrà darci delle indicazioni.
Perfetto, grazie Paolo.
Grazie mille.
Ciao, lasciamo Paolo Papili che ritroveremo domani. Siamo in conclusione di questa puntata dedicata quasi completamente a conoscere il programma del candidato sindaco del centrodestra Stefano Tombolini. Domani alle 13.10 la replica, poi la troverete tra un'oretta circa sulla nostra pagina internet www.radiotua.com nella sezione podcast, come sempre. Vi aspettiamo invece domani sera 18.30 con Paolo Papili e finalmente parleremo integralmente tutta la puntata di Anconitana. Grazie a voi da Stefano Fera, buon ascolto.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.